Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Sebbene io intenda riservare la descrizione di quell'impero a uno speciale trattato sull'argomento, nel frattempo mi è gradito soddisfare il curioso lettore con qualche nozione generale. Essendo l'ordinaria misura degli indigeni di poco inferiore ai 13 centimetri, così parimenti tutti gli altri animali, nonché le piante e gli alberi, stanno a ciò in esatta proporzione. Ad esempio, i cavalli e i buoi più alti raggiungono rispettivamente i 10 o 12 centimetri, le pecore 4 centimetri, poco più o poco meno. Le loro oche sono grosse quanto un passero. E così via, in gradazione discendente, fino alle più piccole creature che alla mia vista risultavano quasi invisibili. Ma la natura ha adattato gli occhi dei lillipuziani a tutti gli oggetti che cadono nella loro visione, ed essi possono vedere con grande precisione, ma non grande distanza. E quale acutezza abbia la loro vista rispetto a oggetti prossimi, lo dimostra il fatto che ebbi a volte il piacere d'osservare un cuoco che spellava una lodola non più grande d'una nostra comune mosca, oppure una giovinetta che con un invisibile filo stava a infilare un invisibile ago. I loro alberi più elevati sono alti 2 metri. Intendo alcuni di quelli che crescono nel parco reale, le cui sommità riuscivo a raggiungere a fatica col pugno chiuso. Le altre piante sono in proporzione, ma queste le lascio all'immaginativa del lettore. Per il momento dirò ben poco del loro sapere, che in varie epoche ebbe a fiorire presso quel popolo in ogni suo ramo. Ma molto strana è la loro maniera di scrivere, che non va né da sinistra a destra come per gli europei, né da destra a sinistra come per gli arabi, né dall'alto in basso come per i cinesi, né dal basso in alto come per i cascangiani. Va invece di traverso, da un angolo all'altro del foglio, come la scrittura delle nostre signore in Inghilterra. Essi seppelliscono i loro morti con la testa dritta all'ingiù, poiché hanno l'idea che nel giro di 11.000 lune tutti i morti risorgeranno, nel qual periodo la terra, che si concepiscono piatta, si sarà capovolta. E in tal modo i morti alla loro resurrezione si troveranno già pronti all'impiedi. I loro dotti confessano l'assurdità della dottrina, ma la sua pratica continua per accondiscendere alle tendenze del volgo. Esistono in quell'impero alcune leggi e costumanze davvero singolari, e se non fossero tanto in contrasto con le abitudini del mio amato paese, sarei tentato di spendere qualche parola a loro giustificazione, augurandomi che almeno colà siano praticate con scrupolo. La prima che citerò riguarda i delatori. Tutti i crimini contro lo Stato sono qui puniti con massima severità. Ma se la persona accusata al processo mostra palesemente la propria innocenza, l'accusatore viene tosto condannato a una morte infamante. E i suoi beni e le sue terre sono usati per ricompensare 4 volte l'innocente. Per la perdita di tempo, per il pericolo corso, per la durezza della prigionia e per tutte le spese sostenute nel preparare la propria difesa. Oppure, se quel fondo non basta, la corona interviene generosamente a supplirvi e all'imperatore tocca anche di conferire un pubblico segno del suo favore all'accusato, la cui innocenza sarà proclamata ai 4 angoli della città. Essi considerano la frode un delitto peggiore del furto e perciò raramente mancano di punirla con la morte, poiché spiegano ove si abbia un'intelligenza tutt'affatto ordinaria, con la premura e la vigilanza si può ben salvare il proprio avere dai ladri. Ma l'onestà è invece indifesa innanzi a una superiore astuzia. E poiché è gioco forza che vi sia un perpetuo commercio di compre e vendite e di negozi e mercature a credito, dove la frode è permessa o passata sotto silenzio o non perseguita da una legge, or dunque un commerciante onesto andrà sempre in rovina e sempre ci guadagneranno le canaglie. Ricordo una volta che volli intercedere presso il re per un criminale che aveva defraudato il suo padrone d'una grande somma di denaro, la quale egli aveva riscosso per suo ordine e con la quale era poi fuggito. E accadendomi di dire a Sua Maestà, a titolo d'attenuante, che si trattava solamente d'una violazione di fiducia, l'imperatore ritenne fosse abominevole da parte mia proporre come difesa ciò che era la massima aggravante del crimine. E in vero non ebbi alcuna risposta da offrire, tranne quella piuttosto comune che ogni paese ha le sue usanze, per il che, lo confesso, mi vergognai cordialmente. Sebbene noi spesso diciamo che premio e castigo sono i due cardini su cui gira ogni governo, tuttavia non mi capitò di vedere questa massima applicata in alcuna nazione, tranne in quella dei Lillipuziani. Chiunque possa portare sufficienti prove d'avere rigorosamente osservato le leggi del suo paese per 73 lune, ha diritto, colà, a certi privilegi secondo il suo rango e le sue condizioni, con una proporzionale somma di denaro tratta da un fondo stanziato all'uopo, e acquista altresì il titolo di Snilpal, ovvero ligio alle leggi, che viene aggiunto al suo nome ma non è trasmissibile agli eredi. E quando dissi loro che le nostre leggi erano fatte valere soltanto grazie ai castighi, senza alcuna menzione di premi, essi ritennero ciò fosse un prodigioso difetto nella nostra regola pubblica. Per tal ragione, nei loro tribunali, l'immagine della giustizia si presenta con 6 occhi, 2 davanti e 2 dietro e 1 su ciascedun lato, a significare circospezione. Con un sacco d'oro aperto nella mano destra e una spada dentro il fodero nella sinistra, a mostrare che essa è più pronta a premiare che a castigare. Nello scegliere le persone per ogni tipo di incarico, essi hanno più riguardo alla buona moralità che alle capacità eccezionali. Giacché, essendo necessario agli uomini un governo, essi credono che la misura media dell'intelletto umano ben si presti a questo o a quell'ufficio, e che la provvidenza non intese mai trasformare il governo della cosa pubblica in un mistero comprensibile soltanto a poche persone di genio sublime, come ne nascono 2 o 3 al massimo in un'epoca. Essi suppongono invece che la verità, la giustizia, la temperanza e cose simili siano alla portata di chi che sia, e la pratica di codeste virtù, assistita dall'esperienza e da buoni propositi, renderebbe già chiunque idoneo a servire il proprio paese, tranne quando si renda necessario un corso di studi. Ma a loro avviso, ove manchino le virtù morali, tanto poco queste potrebbero essere supplite da superiori doti della mente, che anzi una persona così qualificata sarebbe quella a cui è pericoloso affidare qualsiasi incarico. E comunque, essi ritengono che gli errori commessi per ignoranza, ma con virtuosa disposizione d'animo, non riescano mai tanto funesti alla cosa pubblica quanto le pratiche dell'uomo che fu propenso a farsi corrompere e che seppe abilmente dirigere, moltiplicare e proteggere i suoi atti di corruttela. In tale maniera, la mancanza di fede nella divina provvidenza rende un uomo inabile a occupare un posto pubblico, giacché, siccome i re ammettono d'essere rappresentanti della provvidenza, i lillipuziani pensano che nulla sarebbe tanto assurdo per un principe quanto impiegare uomini che rinnegano l'autorità sotto cui egli agisce. Nel dare conto di codeste leggi ed altre che seguono, si dovrà intendere che io parlo soltanto delle loro originali istituzioni e non dei più scandalosi atti di corruzione in cui quella gente è caduta a causa della degenerata natura dell'uomo. Poiché, quanto all'infame usanza di ottenere grandi incarichi danzando su una corda o segni di favore e di prestigio saltando sopra un bacchetto e strisciandovi sotto, il lettore dovrà osservare che questa fu introdotta per la prima volta dal nonno dell'imperatore ora regnante e che giunse a tale importanza col graduale crescere di partiti e fazioni. Tra loro l'ingratitudine è un delitto capitale, come si legge che fosse in certi altri paesi. Infatti, essi ragionano in questo modo, che chiunque ripaghi col male un suo benefattore debba essere per forza un nemico di tutta la restante umanità, che non gli ha reso alcun favore e pertanto un tale uomo non è idoneo a vivere. Le loro idee circa i doveri dei genitori e dei figli divergono massimamente dalle nostre, essendo la congiunzione di maschio e femmina fondata sulla grande legge di natura, onde propagare e continuare la specie. I lillipuziani di necessità considerano che uomini e donne siano uniti come gli altri animali per motivi di concupiscenza, e che la tenerezza verso i loro rampolli derivi da un simile principio naturale, per la qual ragione non ammetteranno mai che un figlio abbia obblighi verso il padre per averlo generato o verso la madre per averlo messo al mondo. Ciò che, considerando le miserie della vita umana, non fu in sé un beneficio, né fu inteso come tale dai genitori, i cui pensieri negli incontri amorosi erano altrimenti occupati. In base a questi e a simili ragionamenti, essi opinano che i genitori siano tra le persone meno adatte a occuparsi dell'educazione dei figli. Pertanto, in ogni città, vi sono convitti d'infanzia, dove i genitori, tranne gli agricoltori e i braccianti, sono obbligati a mandare i loro figli d'ambo i sessi perché siano allevati ed educati fino all'età di 20 lune, quando si ritiene essi giungeranno ad avere dei rudimenti di docilità. Codesti convitti sono di diverse specie, adatte a diversi ranghi per ambo i sessi. Vi sono certi maestri assai abili nel preparare i fanciulli a condizioni di vita che convengono così al rango dei loro genitori come alle loro capacità e inclinazioni. Dirò dapprima qualcosa sui convitti d'infanzia maschili, indi su quelli femminili. I convitti per fanciulli di nobile ed eminente nascita dispongono di maestri dotti e severi e dei loro vari assistenti. Le vesti e il cibo dei fanciulli sono semplici e senza pretese. I fanciulli sono allevati in base ai principi di onore, giustizia, coraggio, modestia, clemenza, religione e amore del proprio paese. Essi sono sempre occupati in qualche faccenda, tranne nelle ore dei pasti e del sonno, che sono poche, e nelle due ore di ricreazione consistente in esercizi corporali. Vi sono uomini che li vestono in fino all'età di 4 anni. Indi sono essi obbligati a vestirsi da sé, quale che sia il loro rango. Elefantesche, che proporzionalmente alle nostre sono sui 50 anni, svolgono solo i più umili servizi. Ai fanciulli non è concesso conversare con la servitù. Possono bensì dedicarsi assieme ai loro svaghi, in gruppi piccoli o grandi, e sempre in presenza d'un maestro o d'un suo assistente. Con ciò evitano quelle prime cattive impressioni del vizio e della follia a cui i nostri fanciulli sono soggetti. I loro genitori possono vederli soltanto 2 volte l'anno e la visita non può durare più di 1 ora. Hanno il permesso di baciare i figli all'arrivo e alla partenza, ma il maestro, che in tali occasioni è sempre presente, non concede loro di mettersi a bisbigliare, né d'usare vezzeggiamenti, né di portare in regalo giocattoli, dolci e cose simili. La retta per l'educazione e il mantenimento del fanciullo è a carico d'ogni famiglia. Qualora non sia pagata, viene riscossa dagli ufficiali dell'imperatore. I convitti per figli di gente media, come mercanti, commercianti e artigiani, sono governati allo stesso modo. E soltanto i fanciulli destinati al commercio sono mandati a fare gli apprendisti all'età di 7 anni, mentre le persone di più alto rango continuano a stare nel convitto fino ai 15 anni, che corrispondono ai 21 presso di noi, ma la reclusione gradualmente si attenua negli ultimi 3 anni. Nei convitti femminili, le giovinette d'alto rango sono educate più o meno come i maschi, con la differenza che vengono vestite da inservienti del loro sesso, ma sempre alla presenza di un maestro o di un suo assistente, fin quando non iniziano a vestirsi da sé, ciò che avviene a 5 anni. E se mai si scopre che quelle fantesche osano intrattenere le fanciulle con storie spaventose o sciocche, o con le solite stoltezze che tra noi sono caratteristiche delle serventi, vengono fustigate pubblicamente per 3 volte in vari punti della città, imprigionate per 1 anno ed esiliate a vita nei più desolati angoli del paese. In tal modo, le giovani dame rifuggono dalla viltà e dalla stoltezza tanto quanto gli uomini e disprezzano qualsiasi ornamento personale tranne quello della decenza e della pulizia. Ne osservai che vi fossero nella loro educazione differenze dettate dal sesso, se non negli esercizi fisici meno strenui di quelli maschili e in certe istruzioni fornite loro sulla vita domestica e nel sapere meno esteso che veniva loro impartito. Infatti, una loro massima dice che tra le persone di riguardo la moglie dovrebbe essere un'amabile e ragionevole compagna, visto che non può essere sempre giovane. Quando le fanciulle hanno 12 anni, che tra i lillipuziani è un'età da marito, i loro genitori o tutori le prendono a casa con grandi espressioni di gratitudine per i maestri e raramente senza lacrime delle giovinette e delle loro compagne. Nei convitti femminili di livello inferiore, le giovinette imparano ogni genere di lavoro adatto al loro sesso e confacente alle loro diverse condizioni. Quelle destinate a un apprendistato sono mandate fuori all'età di 7 anni e le altre sono tenute nel convitto fino agli 11. Le famiglie di più umile condizione che abbiano figli in codesti convitti, oltre alla retta annuale, che è la più bassa possibile, sono obbligate a inviare all'amministratore del convitto una piccola porzione mensile dei loro redditi, onde creare una dote per la figliolanza. Pertanto, tutti i genitori debbono, per legge, limitare le proprie spese. Infatti, i lillipuziani ritengono che nulla sia più ingiusto del fatto che, obbedendo ai propri appetiti, il popolo metta al mondo dei figli e poi lasci quel fardello sulle spalle della società. Quanto alle persone d'alto rango, queste garantiscono lo stanziamento di una certa somma per ogni figlio, confacente alla loro condizione, e tali fondi vengono sempre amministrati con grande parsimonia e perfetta giustizia. Agricoltori e braccianti tengono i loro figli a casa, essendo il loro mestiere di lavorare e coltivare la terra ed essendo pertanto la loro educazione di poca importanza per la società. Ma tra di loro i vecchi e i malati sono presi in cura negli ospedali, poiché andare mendicando è un mestiere sconosciuto in quell'impero.